Encelado e la vita. Nuovi studi dei geyser della Luna di Saturno mandano in fibrillazione gli astrobiologi. Sembra sempre più probabile che l'oceano interno di quel piccolo mondo sia un ambiente favorevole alla vita. Sembra davvero che sotto alla crosta ghiacciata di Encelado, l'oceano che ricopre totalmente il nucleo della piccola Luna di Saturno, 500 km di diametro, sia un luogo ideale per sostenere la vita. Stando a una ricerca dell'Università di Washington presentata a fine giugno all'Astrobiology Science Conference ABSCICON 2019, simposio di astrobiologia indetto dalla NASA, quelle acque relativamente calde conterrebbero anidride carbonica, metano e idrogeno in concentrazioni più alte di quanto si pensava. I ricercatori ipotizzano anche che il pH, la misura dell'acidità di una soluzione acquosa di quelle acque, possa essere più simile di quanto si pensasse a quello degli oceani terrestri, e questo li fa apparire ancora più adatti alla vita. Lucas Fischer, uno dei ricercatori, afferma che quel mix è un pasto gratis per alcuni tipi di microrganismi. In prossimità del polo sud di Encelado la superficie è segnata da lunghe e profonde fratture da cui si alzano per centinaia di chilometri potenti geyser. L'analisi dei dati relativi ai getti ha rivelato la presenza di grandi molecole complesse. Ingegneria inversa. Nel suo viaggio attraverso il sistema di Saturno, la sonda Cassini aveva mostrato pennacchi di vapori, acqua e altri elementi volatili fuoriuscire dalla superficie di Encelado, nella regione del polo sud, sparati nello spazio per chilometri. Sorprendentemente, l'analisi dei dati disponibili per quei geyser ha rivelato grandi differenze rispetto alle ipotesi sulla composizione dell'oceano sottostante. Questo perché, affermano i ricercatori, l'eruzione nello spazio ha come conseguenza una profonda trasformazione della struttura chimica del materiale che compone il getto eruttato. In altre parole, le condizioni dello spazio alterano le molecole del materiale dei geyser, e questo sarebbe il motivo per cui i dati non coincidono. I ricercatori della Washington University hanno elaborato un approccio tipico dei metodi di reverse engineering, con simulazioni computerizzate sui dati della Cassini, per ricostruire gli effetti del frazionamento del materiale, ossia della separazione dei gas. Il lavoro ha messo in luce la presenza di idrogeno, metano e anidride carbonica in quantità elevate, in precedenza sottostimate. Da qui il passaggio successivo, ovvero l'idea che il mondo oceano di Encelado, protetto da una spessa corazza di ghiaccio, sia un ambiente favorevole alla vita. La speranza che tutto questo corrisponda a realtà sta alimentando l'entusiasmo degli astrobiologi. Encelado può ospitare la vita. Su Encelado, sesta luna del sistema di Saturno, ci sono condizioni favorevoli alla vita, o quasi. Lo dimostrano i test sugli estremofili in ambiente simulato. Per avere una chance di manifestarsi e prosperare, la vita ha bisogno di tre cose: energia, acqua e la possibilità di sviluppare reazioni chimiche. Su Encelado, sesta luna di Saturno in ordine di grandezza, queste caratteristiche pare ci siano tutte, come ha confermato la sonda Cassini, ESA-NASA, durante i suoi 10 anni di permanenza nel sistema del pianeta con gli anelli. Nel corso della sua lunga esplorazione la sonda si è avvicinata più volte a Encelado e in varie occasioni gli strumenti di bordo hanno fotografato potenti geyser che fuoriuscivano dal polo meridionale. Nei pennacchi sono poi stati rilevati molti elementi chimici, tra i quali anidride carbonica, ammoniaca e composti organici come metano e idrogeno molecolare. 2. Quanto alla struttura della Luna di Saturno, è convinzione condivisa che sotto alla sua spessa pelle di ghiaccio Encelado nasconda un oceano globale che ricopre l'intero satellite e protegge un nucleo caldo. Nonostante le basse temperature di superficie, che vanno da 128 a, molti pensano che le acque di profondità possano trovarsi a temperature di diverse decine di gradi centigradi sopra lo zero. Tutto ciò alimenta un'ipotesi affascinante. Quell'oceano nascosto sembra avere tutti i numeri per sostenere una qualche forma di vita. C'è dunque vita su Encelado. Gli archei Archaea sono microrganismi elementari le cui cellule sono senza nucleo, procarioti. Sono i più antichi microrganismi noti. Scoperti alla fine degli anni 70, erano stati associati agli ambienti più estremi per la vita, ma in seguito sono stati trovati in tutti gli habitat. Le relazioni di parentela, filogenesi, ed evolutiva tra procarioti, archei e batteri, ed eucarioti, i due in cui sono suddivisi gli organismi viventi, non sono tutt'oggi chiare. I più recenti studi ipotizzano che gli archei siano all'origine della nascita delle cellule eucariote, il dominio della vita che include gli organismi dotati di nucleo, ossia gli unicellulari, protisti, e i multicellulari, le piante, i funghi, gli animali e quindi noi stessi. Vedi il censimento delle specie di microrganismi della Terra. I soliti archei. Un esperimento condotto da ricercatori delle università di Vienna e Brema, Germania, riportato su Nature Communications, dimostra che piccole colonie di microrganismi che normalmente vivono in prossimità dei camini idrotermali sui fondali oceanici del nostro pianeta sopravvivono anche in un ambiente simulato di Encelado. Protagonisti dell'esperimento sono gli archei Methanothermococcus okinawensi, che si nutrono di idrogeno molecolare e producono metano, C4. Introdotti nell'ambiente artificiale dove sono stati simulati diversi set di condizioni ambientali possibili su Encelado, intervenendo su caratteristiche quali l'acidità, la pressione o la presenza di altri gas, gli archei hanno superato brillantemente quasi tutte le prove di sopravvivenza. L'ambiente di test è stato variato più e più volte, spiega uno dei ricercatori, Simon Brittman, perché non sappiamo esattamente quali siano le condizioni sui fondali oceanici di Encelado. Il Methanothermococcus okinawensi sulla Terra vive in un ambiente idrotermale a circa 1000 metri sotto la superficie del mare in prossimità di Okinawa, Giappone. Il microrganismo usa l'anidride carbonica come fonte di carbonio e l'idrogeno molecolare per produrre energia, e come elemento di scarto produce metano. Tutti questi elementi sono presenti nei geyser della Luna di Saturno, in concentrazioni percentuali probabilmente compatibili con l'ipotesi di partenza, e tuttavia, c'è un grosso ma. A smorzare l'entusiasmo c'è però un altro elemento rilevato da Cassini, la formaldeide C2O, un potente battericida usato anche per operazioni di imbalsamazione, che può uccidere anche i più irriducibili estremofili. L'Okinawensi sopporta minime concentrazioni di formaldeide e nei test nell'ambiente simulato non è sopravvissuto alle concentrazioni dedotte dai dati della sonda Cassini. Soltanto le prossime missioni potranno aiutarci a approfondire le condizioni ambientali dell'oceano di Encelado, e forse perfino a identificare i biomarcatori che fanno da segnali rilevatori della vita. L'Atlante globale della malaria. Un progetto tira per la prima volta le somme di quanto fatto contro la malattia negli ultimi 20 anni, dove i parassiti sono stati decimati e dove complici povertà e instabilità politica sono tornati più forti di prima. Per debellare definitivamente i principali vettori della malaria occorre prima di tutto sapere dove sono distribuiti e con quali risultati sono stati combattuti finora. Due studi appena pubblicati su Lancet, qui e qui, offrono il quadro più completo della diffusione del Plasmodium vivax e del Plasmodium falciparum, i parassiti maggiormente responsabili dell'infezione. Le mappe interattive a cui sono abbinati mostrano dove la corsa dei plasmodi è stata arginata e dove la lotta alla malaria è in fase di stallo. Progressione storica. I precedenti lavori in questo campo fotografavano i progressi anno per anno. Il nuovo progetto finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation e dal Wellcome Trust è il primo a valutare i risultati in un arco di tempo più lungo, dal 2000 al 2017. In questo modo è possibile collegare l'avanzata o il contenimento dei vari focolai di infezione alla situazione economica, politica e sociale dei paesi più colpiti, dove le istituzioni latitano e regna il caos civile, mancano i fatti le misure di contenimento, e i plasmodi trovano facile terreno di diffusione. Il progetto è stato coordinato dalla collaborazione MAP Malaria Atlas Project, che elabora le mappe di diffusione della malaria per il bollettino annuale sulla malaria dell'OMS e dagli scienziati della Scuola di Medicina dell'Università di Washington. Alle precedenti stime di diffusione della malaria sono stati aggiunti dati più precisi sulle singole località, nonché studi sui tentativi di eradicazione nel tempo. Le aree più colpite. Il Plasmodium falciparum, la specie più virulenta di plasmodio della malaria, che causa la forma più grave dell'infezione, ed è dominante nell'Africa subsahariana, continua a costituire una minaccia per la salute pubblica. Oltre il 90% della popolazione delle regioni a sud del Sahara vive in aree di diffusione del parassita. Nel 2017, L'85% delle morti dovute a questo plasmodio si è verificato nell'Africa subsahariana. In un terzo dei casi le vittime sono bambini di età inferiore ai 4 anni. Il Plasmodium vivax, il secondo maggiore responsabile dei casi di malaria al mondo, è invece il più diffuso a livello geografico. Meno mortale del falciparum, è però associato ai casi di malaria ricorrente. I dati indicano una riduzione del 42% nella diffusione di questo parassita tra il 2000 e il 2017, ma a fronte di un suo aumento in alcune aree del Medio Oriente e del Sud America dal 2013 in poi. In Afghanistan, Yemen e Somalia, il cammino verso l'eradicazione ha subito un'inversione di rotta. In Venezuela, la diffusione del parassita è cresciuta dal 2012 ad oggi. Il paese attraversato dalla crisi politica ed economica è oggi la regione del Sud America a più alto tasso di casi di malaria. Caos sanitario. Preoccupazioni sul Venezuela erano emerse anche in un rapporto pubblicato a febbraio sul Lancet Infectious Diseases. Il paese, un tempo all'avanguardia per la lotta alla malaria, sta vivendo una nuova esplosione di casi a causa della fuga del personale medico e del collasso economico che ha determinato scarsità di farmaci antimalarici e mancanza di misure di prevenzione antizanzare. La crescita delle attività estrattive illegali nella giungla al confine con il Brasile, dove erano ancora attive riserve del parassita e dove è facile trovare acqua stagnante, ha portato a un aumento dei casi nelle famiglie più povere, che non possono permettersi di vivere altrove. Ma gli episodi sono aumentati anche nelle città, dove sono state tagliate tutte le vie di comunicazione istituzionale con l'OMS. Nel paese che aveva eradicato la malaria nel 1961 i casi di infezione sono saliti del 359% tra il 2010 e il 2015, e di un ulteriore 71% tra il 2016 e il 2017, quando il numero di contagi è arrivato a 411.586. Da dove è arrivata la nube radioattiva del 2017? CNR 28 giugno 2019. Confermata in via definitiva la zona di origine della nube di rutenio radioattivo rilevata da molti paesi in Europa, Italia compresa, nell'autunno del 2017, un'area tra l'Ucraina e le regioni russe del Volga e degli Urali. Una ricerca coordinata dall'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRIP, da ora Istituto di Scienze Polari, CRISP, le cui misure sono state effettuate presso i laboratori di radioattività dell'Università di Milano Bicocca, ha individuato la presenza di rutenio 106 nei filtri che hanno campionato l'aria del capoluogo lombardo a partire da inizio settembre 2017. Lo studio è pubblicato su Atmospheric Environment. Anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IAEA, ha raccolto dagli stati membri l'insieme dei dati strutturati, il dataset, delle misure del particolare radioisotopo di origine artificiale, confermandone la presenza dall'Ucraina all'Italia fino alla Svezia e alla Francia, spiega Niccolò Maffezzoli, dell'Istituto CNR. Il dataset è stato quindi rilasciato dall'Istituto francese di radioprotezione e sicurezza nucleare, prima struttura a indagarne la possibile origine. I risultati della ricerca sono stati poi confermati dall'Istituto Meteorologico Danese. Entrambi questi studi si basano su software proprietari di modellizzazione atmosferica. Al contrario, noi abbiamo utilizzato sia un modello di ricostruzione atmosferica sia informazioni meteo open source, applicando quindi un modello statistico basandoci sui dati della IAEA per ricostruire la posizione della sorgente, prosegue Niccolò Maffezzoli. Il risultato conferma per la terza volta le conclusioni cui sono arrivate le altre due indagini, una zona compresa tra l'Ucraina e le regioni russe del Volga e degli Urali. La dose da radiazioni è comunque stata molto al di sotto dei limiti di legge, non dannosa per la popolazione. La nuvola di rutenio, le prime ipotesi nel 2018. L'indagine ha confermato, con una diversa metodologia, i risultati delle precedenti ricerche circa la possibile origine del fallout, ad oggi non ancora ufficialmente confermata. Uno degli obiettivi raggiunti dallo studio dell'Istituto del CNR è stato quello di sviluppare e implementare un metodo diverso, molto leggero dal punto di vista computazionale e totalmente open source, disponibile per istituzioni governative o accademiche che vogliano fruire di un potenziale strumento di allerta nel caso di eventi di rilascio di sostanze radioattive e non conclude Maffezzoli. Il nostro modello ha fornito risultati consistenti e potrebbe essere usato in tempo reale se dati di radioattività e contaminazione ambientale fossero rilasciati online immediatamente. Dragonfly, una libellula su Titano. Per la metà del prossimo decennio la NASA manderà una libellula robot su Titano, luna di Saturno, le cui condizioni ricordano quelle della Terra primordiale. 28 giugno 2019, aggiornamento. La NASA invierà un drone su Titano, la più grande tra le lune di Saturno. È infatti il progetto Dragonfly il finalista del programma New Frontiers, con il quale l'Agenzia Spaziale Americana finanzia missioni di esplorazione planetaria fino a un tetto massimo di 850 milioni di dollari di costi di realizzazione, e che ha già lanciato missioni del calibro di New Horizons, Juno e OSIRIS-REx. Dragonfly, un doppio quadricottero delle dimensioni di un rover marziano, 3 metri per 3, ma molto più veloce, sarà lanciato nel 2026 e arriverà su Titano nel 2034. Volerà da punto a punto analizzando le nuvole di idrocarburi del satellite e i suoi laghi di etano e metano, coprendo decine di chilometri in meno di un'ora e centinaia di chilometri nei suoi 2 anni di missione. Titano è uno dei mondi più promettenti per chi cerca tracce di vita al di fuori del nostro pianeta. Forse per questo motivo Dragonfly ha battuto l'altro progetto finalista Comet Astrobiology Exploration Sample Return, CAESAR, che puntava a raccogliere e riportare a Terra 80 grammi di materiale dal nucleo della cometa 67, la stessa visitata dalla sonda Rosetta. Sembrerà per davvero una specie di UFO il drone che nel prossimo decennio esplorerà Titano, la più grande delle lune di Saturno. Si chiama Dragonfly Libellula. Alimentato da una innovativa sorgente a radioisotopi, si sposterà anche su lunghe distanze per analizzare la superficie e l'atmosfera del satellite. È questa una delle 2 missioni selezionate dalla NASA per l'esplorazione del sistema solare a partire dalla metà degli anni 20 nell'ambito del programma New Frontiers. La seconda missione, CAESAR, da Comet Astrobiology Exploration Sample Return, prevede l'invio di una sonda verso una vecchia conoscenza, la cometa Churyumov-Gerasimenko, quella della missione Rosetta, per raccogliere e riportare a Terra campioni di suolo. Si potrà così analizzare i campioni in un laboratorio molto sofisticato, oltre che vedere che cosa è avvenuto sulla cometa a distanza di anni. Dragonfly, la nuova era dell'esplorazione. La libellula della NASA è una vera e propria svolta nell'esplorazione del sistema solare. Finora, sulla Luna e su altri pianeti e satelliti sono scese delle sonde oppure dei rover per esplorare aree relativamente vicine al punto di atterraggio. Opportunity, per esempio, quello che si è allontanato di più tra tutti i rover planetari è arrivato a 45 km dal punto di atterraggio. Con un rover volante capace di sfruttare l'atmosfera di Titano per sostenersi e muoversi, si potranno studiare zone anche molto diverse e lontane tra loro. La luna di Saturno è coperta da una superficie di metano ghiacciato, ma ci sono anche laghi di idrocarburi, metano ed etano liquidi, profondi anche più di 100 metri, e fiumi di idrocarburi che hanno scavato valli e canyon. Un ambiente super freddo, che potrebbe comunque nascondere gli elementi primordiali della vita. Poter osservare e studiare in modo ravvicinato luoghi a centinaia di chilometri l'uno dall'altro darà agli scienziati informazioni che non si potrebbero ottenere da una sonda in orbita, anche perché la densa atmosfera non permette studi approfonditi della superficie. È vero che su Titano è già scesa la sonda Huygens nel 2005, ma era appunto ferma ed è sopravvissuta poche ore inviando a Terra un set di immagini e informazioni importanti ma limitate. Proprio dai dati di quella missione è emersa l'estrema varietà dell'ambiente di Titano, ciò che ha spinto la NASA a scegliere e organizzare in questo modo la prossima missione nel sistema di Saturno.